1 Bologna 1 Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
Eccoci qua pronti per una nuova puntata di Black and White. Strano, sentire la mia voce e non sentire quella di Ianna, però al momento ci sono io e Gabriele Platania pronti per questa nuova puntata del 6 maggio 2024, 19:04. Siamo qua pronti per descrivere, per raccontarvi un po' quello che è successo al termine appunto della stagione regolare, una stagione regolare che ha portato la Virtus al primo posto e di conseguenza commenteremo e cercheremo di commentare e soprattutto ascoltare anche le vostre opinioni tramite appunto WhatsApp, SMS oppure direttamente anche con le chiamate. Ovviamente una partita, l'ultima della Virtus, si è giocata proprio ieri nel campo appunto della Virtus Segafredo Arena contro Trento. È stata una partita dove fin da subito la Virtus è partita, è scappata ed è andata con un vantaggio e con un vantaggio molto molto importante, cercando anche quasi quasi di provare ad attaccare quel record di più 55 fatto nel 1961. C'è stato un momento in cui la vita è stata più 55, poi per sfortuna, definiamola così, però anche semplicemente facendo ruotare tantissimo gli altri giocatori, si è conclusa con un più 47, una gara dove appunto Trento aveva tanti giocatori che mancava Hub per la nascita della figlia, quindi è dovuta ritornare negli Stati Uniti su permesso. Mancava Batim Udom con un problema che lo terrà fuori tutta la stagione al metatarso del piede. Mancava Grasulis, e come mancava anche se era presente, con un problema al ginocchio, dove cerca una ripulita del ginocchio, dove il giocatore proverà appunto a essere presente non per i playoff ma probabilmente al preolimpico, con appunto Luca Banchi come suo allenatore della nazionale della Lettonia. E poi mancava insomma una Trento che mancavano quattro giocatori. Si è presentata con poche pretese, perché poi comunque loro erano già sicuri di fare i playoff, erano già sicuri di essere o settimi o ottavi. In questo caso hanno concluso al settimo posto, perché l'avversario appunto dei playoff per la Virtus da sabato, ufficiale anche l'orario, ovvero le 20:30, è appunto Tortona, una Tortona che l'ha già incontrata da poco la Virtus, e soprattutto una Tortona dove l'assenza di un giocatore come Severini per loro è un problema molto molto importante. Un giocatore, uno dei pochi giocatori nella squadra appunto piemontese che occupava lo spot di 4, ci saranno appunto dei motivi per riadattare appunto il quintetto da parte di Walter De Raffaele. Walter De Raffaele che comunque, da quando è arrivato nella panchina della squadra di Tortona, ha cambiato un po', ha migliorato. C'erano stati dei problemi inizialmente in questa stagione con appunto Tortona, che aveva creato buone aspettative anche per una Tortona che semplicemente era al primo doppio impegno nella loro storia, e diciamo che di conseguenza il fatto che non erano pronti a sostenere questo doppio impegno ha portato ovviamente a una squadra che non faceva della continuità in campionato il suo punto di forza, al punto che appunto hanno deciso di esonerare il tecnico Ramondino per chiamare appunto De Raffaele, che ha fatto un buon lavoro e di conseguenza è stato sicuramente un'ottima scelta quella di appunto di cambiare allenatore. Per appunto Tortona da quel momento si è meritata sul campo i playoff. Una sfida appunto importante, una sfida che sarà la prima dei quarti di finale appunto contro Tortona. La Virtus che riesce a confermare il primo posto, era un obiettivo, è riuscita con la vittoria appunto contro Trento. Una partita, Gabri, dove sicuramente l'avversario l'ha visto da poco, e soprattutto la Virtus dopo la gara contro Trento si presenta nelle migliori condizioni.
Caro Dave, che serata questa di movimento, esatto. Allora, aspettando di capire se il nostro Alessandro Iannacci ci potrà raggiungere, oggi mi improvviso io regista.
Wow.
Quindi perdonate eventuali ritardi dell'ultimo minuto o qualche errore di imprecisione. Stavi dicendo?
No, stavo dicendo che, allora, non commenterei la partita di Trento, perché ovviamente è stata una partita dove la Virtus ha puntato più al record societario, ovvero quel più 55 degli anni 60 contro Gorizia,
sì.
È stata più una partita dove Trento si è presentata senza quattro giocatori e si sono viste le differenze se non giochi praticamente con una buona parte del quintetto base. Ci sarà Tortona come avversario appunto ai playoff, e sarà una sfida importante, perché comunque Tortona mancherà Severini, vediamo un po' anche dall'annuncio se sarà out per tutta la serie o lo potremo vedere magari anche al preolimpico, però sarà un'assenza per loro importante, perché Severini è l'unico giocatore che occupava la posizione di 4 in quella squadra.
Guarda, la partita di ieri sì, è stata sicuramente una partita un po' atipica, e a proposito mi verrebbe da chiederti, visto che eri tu ieri quello che si occupava di reperire queste statistiche di differenziale di punteggio, mi verrebbe da chiederti quando è stata l'ultima volta che la Virtus è arrivata prima in stagione regolare.
Due anni fa era successo.
Perché io mi ricordo che il 2021 eravamo arrivati terzi,
esatto,
e l'anno scorso invece c'era il fattore campo a sfavore. Quindi appunto non mi ricordavo se nel periodo recente era capitato di nuovo quello.
No, poi ovviamente c'è stato poi il 2020 che non si calcola, però la Virtus era prima in quel momento, prima di interrompere il campionato.
Sì, e per quello che riguarda invece Tortona è un grande ritorno come sempre, le squadre che incontriamo sono sempre le stesse.
Non facciamo noi le regole, si dice così, ecco.
Sì, diciamo, c'è anche un certo tipo di rischio che di incontrare Venezia in un eventuale secondo turno, ma attenzione per l'imprevedibilità comunque di squadre tipo anche Reggio Emilia, che tanto male ci ha fatto in questa.
Esatto, ricordiamo però anche il formato dei playoff, perché comunque col fatto appunto che si gioca al meglio delle 5, ci saranno due partite in casa, due partite in trasferta
e due partite in meno
e l'ultima si gioca in casa di quella che ha il fattore casa, quindi sicuramente il fatto che la Virtus sia arrivata prima è anche un'ottima cosa per proprio essere avvantaggiata, e molte volte l'abbiamo visto soprattutto la Virtus Siegfried Arena, anche in campionato ma soprattutto in Eurolega, quanto sia importante il fattore di giocare davanti al proprio pubblico.
Sì, indubbiamente l'anno scorso soprattutto si è visto tantissimo, e speriamo che anche il fatto di avere serie un po' più corte ci permettano di avere partite ad ancora più alto livello di energia, no?
Sì.
Per quello che intendo, la gara 7 dell'anno scorso è stata un po' una partita a chi era sopravvissuto alle precedenti,
sì,
ecco,
sì,
quindi
sì,
di
sì.
Certo non il top dei top a livello agonistico, anche diciamo se qualcuno si è voluto collegare per vedere gara 7, una partita decisiva magari anche dall'estero, questa gara 7 del 2023 diciamo che le squadre erano belle che arrivate a livello,
esatto, ma secondo me anche gara 6
però
erano il meglio delle 7 arrivi a gara 7 e vince chi ne ha di più, chi ha più energia, e con questo format vedremo sicuramente fondamentale la gara 1, è sempre la più importante, la reazione vediamo di gara 2, e poi sarà la gara 3 quella decisiva, quella che ovviamente deciderà la serie. Però sì, questo format porta di più lo spettacolo, porta di più alle squadre che magari hanno meno giocatori ad avere un piccolo vantaggio perché sono meno partite, e di conseguenza porta appunto ad aumentare lo spettacolo di questo campionato.
Arrivano i primi messaggi, ce n'è uno decisamente interessante, perché è un po' una domanda che io stesso mi sono posto. Chiaro che la risposta non l'abbiamo, però è un argomento interessante da affrontare. Ci dice l'ascoltatore: buonasera, per i playoff Banchi farà scelte definitive o le rotazioni si faranno partita per partita? Allora, secondo me, così a pelle è più facile avere un tipo di scelte pseudo definitive, però sai mai.
Ma la domanda te ne faccio una a te, Gabri.
Non vale così, però, adesso, beh, prima
però poi dopo rispondo. Allora, la domanda poi è anche nella gara di ieri. Cioè, la gara di ieri, ok che a Trento mancavano tanti giocatori, ma quei 12 che sono scesi in campo, secondo te, sono i 12 che vedremo per più volte in questi playoff?
Non credo.
Quindi rispondendo all'ascoltatore, cambierà di volta in volta il quintetto?
No, secondo me
i 12,
cioè, secondo me ieri hanno giocato giocatori che magari vedremo un pochino meno.
Ok, sì, ovviamente adesso noi ci auguriamo che Mascolo giochi 30 minuti di media in playoff, perché vorrà dire che l'esito di queste partite si è andata molto bene. Però sì, diciamo che c'è una gerarchia, c'è una scelta da parte dei banchi su chi sono i giocatori che devono giocare di più. E quindi sì, ieri ci sono state ovviamente delle prestazioni personali singole importanti. Dico. Però ovviamente è anche frutto di un momento in cui Trento non è che non ne aveva più, non si è proprio posta a un certo punto neanche resistenza.
Però dicevo, vedi tu come valutare la cosa, ma Dunston nei playoff lasciarlo giù è un rischio.
Anche secondo me.
E quindi bisognerà capire chi dovrà poi fargli posto. Poi ti faccio un esempio, così per dire. Non posso escludere a priori, rispetto al roster di ieri, che magari possa star su Dunston e giù Dobrich.
Sì, con tre lunghi. Sì.
Capito? Cioè, certo, ci sono tante opzioni.
O il Mickey che può fare sia il 4 che il 5.
Sì, sì. Poi Dobrich a me piace, onestamente. Sì. Però si è percepito che non è entrato tantissimo in questa squadra di quest'anno, anche a causa degli infortuni ripetuti che gli hanno bloccato un po' la stagione. Quindi potrebbe essere anche lui uno di quelli che cedono un po' il passo.
Ma sai, poi soprattutto perché comunque devi giocare con sei italiani, e Abbas ha dimostrato di essere un giocatore che sicuramente può meritare, e ampiamente nella stagione ha dimostrato di giocare molti minuti e ha fatto ottime prestazioni, quindi di conseguenza non ha messo neanche il dubbio su Dobrich, perché Abbas ha dato delle prestazioni molto molto convincenti. Un altro giocatore che sta venendo molto fuori nelle ultime partite è Polonara, che anche lui sarà fondamentale, perché già lo scorso anno l'abbiamo visto come è arrivato, soprattutto in finale di scudetto, come stanchezza tocco Scenghiglia. Quindi il fatto di avere un'alternativa è un qualcosa di importante per questa squadra. Quindi
tanta differenza, sì.
Quindi di conseguenza abbiamo anche sul parco italiani tante risposte positive. Una anche fra tutti, citiamolo perché giustamente è giusto citarlo, anche lo stesso Belinelli, perché anche ieri un cacciavite, come si dice, un coltellino svizzero, quando è entrato ha fatto quello che doveva fare, poi è fatto.
In che senso un cacciavite?
C'era un piccolo problema, è arrivato e ha sistemato quello che doveva sistemare.
Oddio, sistemare, nel senso, eravamo a 84 a 35 a 12 dalla fine, ieri sera c'era poco da sistemare.
Sì,
secondo me. Ciao ragazzi, io ieri sera dopo la Virtus ho guardato Treviso Tortona, quindi in differita onore
bravo,
a te.
Bravo, bravo.
A parte l'assenza di Severini, a me non è piaciuta. Mi fermo qui, l'eventuale rientro di Kamagaté, perché è francese, quindi lo dico così, può essere la variabile vera. Voi cosa ne pensate? Ciao Daniele.
È vero. Sì. Anzi, credo che proprio la presenza del giocatore francese possa portare addirittura a De Raffaele a giocare col doppio lungo. Può farlo, visto che manca Severini, può farlo pure in momenti di small ball con appunto lo stesso Wims nella posizione di 4. Sì, ci sono tante soluzioni. Treviso era obbligata a vincere, in quel palazzetto tutti volevano vincere, e per Tortona sono stati problemi perché c'era un palazzetto all'unisono con le volontà appunto della squadra trevigiana, e quindi di conseguenza è stata dura. E poi comunque Tortona, come la stessa Trento, avevano già la loro scelta, o Milano o Virtus, quindi si sono praticamente non dico che si sono riposate, perché non è il termine giusto e soprattutto non fa fede, però comunque ci hanno provato. Poi hanno visto che Treviso ne aveva di più, e non dico che ce l'abbiano dato su, però sì. Però a differenza di Trento, comunque Tortona sì, mancava Severini, però non aveva le quattro assenze come ha avuto Trento nella gara di ieri.
Poi che assenze, perché comunque Prenti Sub è un giocatore che, per quanta fatica abbia fatto nel girone di ritorno,
esatto,
è molto significativo per l'economia, diciamo, un giocatore che, anche se appunto sta affrontando un periodo un po' complicato, le sue triple le segna.
Eh sì.
E ieri sera è sparito molto presto Mooney.
Sì,
dalla
è vero.
Partita.
Partito male.
Messi addosso onestamente dei difensori di prima classe, però c'è da dire che
possiamo analizzare questo, visto che comunque si è parlato dell'inizio. Cordini è partito molto bene nella partita di ieri, ha difeso molto bene ed è stata un'ottima prestazione secondo me dall'inizio del giocatore francese. Giocatore che nelle ultime volte è sempre stato un po' non dico criticato, però osservato speciale, definiamolo in questa maniera.
Ah sì, quello sicuramente. E un altro discorso da tenere presente è Dalton Holmes.
È vero.
Il giocatore non ha ancora preso contatto di per sé con la squadra, mancano ancora le ultime documentazioni.
Manca il visto.
Come sta dopo l'infortunio? C'è tanta curiosità perché
molta.
È un giocatore che può spostare, però è fermo da tantissimo tempo. Quindi questi playoff saranno un po' anche il suo riaffacciarsi al basket vero e proprio. Se non sbaglio, un contratto di fine stagione con opzione per il successivo. Però è un giocatore che stava in Eurolega,
stava al Baskonia, certo.
Finché
no.
Non si è fatto male,
esatto. No, è un giocatore che ha dimostrato poi. Ricordiamo che appunto lui è venuto fuori, definiamolo così, da Cremona, con appunto Vacirca che l'aveva scelto nel sommerso del college e l'aveva preso appunto per la squadra di Cremona. E dopo quella apparizione ottima appunto con la Vanoli è nato direttamente in NBA facendo un po' G League e NBA. È ritornato in Europa con il Baskonia, una buona stagione da parte di Dalton Holmes. Aveva giusto un po' di problemi al tiro quella stagione, mi ricordo, il tiro da tre punti, aveva non un'ottima percentuale al tiro. E poi c'è stato l'infortunio che poteva di conseguenza portarlo in una situazione di difficoltà.
D'accordo, su Dalton Holmes ci sospendiamo momentaneamente, andiamo brevemente in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco.
Playoff Lega Basket. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus.
Rimbalzo Virtus, Lundberg dall'altra parte. Si va da Zizic, consegnato per Bellinelli, palleggio, arresto, tiro e tripla. A segno per Marco Bellinelli.
Sabato alle 20:45 in diretta dalla Segafredo Arena. Segafredo Bologna, Bertram Tortona. Gara 1, presentato da
Caffè Segafredo. Un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Piogge, grandine ed eventi climatici estremi mettono a dura prova tetti e coperture. Per fortuna ci sono professionisti in grado di aiutarti, perché quando il cliente chiama, Casalini & Co. risolve. Casalini & Co. dal 1982 è un punto di riferimento a Bologna per la copertura di fabbricati civili e industriali, impermeabilizzazioni, coibentazione e bonifica amianto. Grazie a un team di oltre 50 addetti, fornisce lavori chiavi in mano, dai preventivi di dettaglio alle lavorazioni specialistiche. Tutte le info su casalinieco.srl.
Nonno, fra poco prendo la patente. Non vedo l'ora di avere una mia auto.
Anche tuo padre era impaziente di guidare. Lo portavo da Ribani a vedere meccanici esperti al lavoro, perché la macchina va trattata con amore.
L'autoservice Ribani? Ma c'era già?
Certo, lo chiamavamo già il centro benessere dell'auto. Gommista, officina meccanica, carrozzeria, centro revisioni e installano impianti GPL. Andiamoci, così vedi anche tu cosa vuol dire aver cura della propria auto.
Autoservice Ribani, dal 1959. La qualità al giusto prezzo. A San Lazzaro di Sabena, in via Aldo Moro 28A.
Taglia, cuci, toppa, ritaglia, ma si strappa!
Caro, alla tappezzeria della nostra auto serve molto di più di un rammendo, non è mica un calzino bucato.
Hai ragione, per fortuna che c'è Tappezzeria Bracci. Da oltre 60 anni riparano tappezzerie di auto, moto, camper, nautica, poltroni e divani, con esperienze e materiali di prima qualità.
Tappezzeria Bracci, a San Lazzaro di Savena, in via Cicogna 75, zona artigianale Cicogna.
Info allo 051 54 83 56. Bracciermanno.it.
C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Ci occupiamo di protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
The power. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve.
Se voglio essere competitivo, devo gestire la mia azienda in maniera semplice ed efficiente, senza tutti quei file Excel.
Ehi tu, sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati e difficoltà nell'ottimizzare le attività aziendali?
Sì.
Rivolgiti ad Integra.
Integra?
Sì, Integra analizza i processi della tua azienda e ti propone la soluzione software su misura per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, top partner Zucchetti. Integra, software, sistemi, persone.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Black and White, la Virtus alla radio.
Di nuovo in diretta, qui Black and White per voi, stasera in edizione snellita.
Small ball, esatto. Che va di moda.
Dai e vai. Nel frattempo, mentre eravamo in pubblicità, Dave stava disperatamente cercando di trovare un record legato alla partita di ieri, ma non è stato
possibile.
Alcun record, ma perché? Onestamente, io ieri ci pensavo. Partita di ieri poteva essere tranquillamente una partita che finiva 120-130 punti. Però
lì sarebbe stato record, perché 122 i punti segnati.
E lì sarebbe stato record. Però nel frattempo c'è anche da dire che i giocatori stessi a un certo punto gliel'hanno un po' data su. Intanto io ti lascio un momento al comando, perché credo che sia arrivato il nostro conduttore principale.
Allora rispondo a questa domanda che mi è arrivata, guarda. Leggiamo la domanda dell'ascoltatore. Ma ieri è stata Trento a non entrare in campo, oppure i giorni di riposo hanno portato alla Virtus a creare questa vittoria e a fare davvero la differenza? Allora, sicuramente Trento non è entrata in campo, ma vi abbiamo raccontato un po' i motivi, perché mancavano appunto quattro giocatori fondamentali, uno fra tutti appunto, mi ero dimenticato prima di menzionarlo, era Doughton Holmes, giocatore appunto che mancava il visto, e quindi la sua assenza è stata un'assenza pesante sotto quel punto di vista, perché è un giocatore che al momento è un'aggiunta per loro importante. E sicuramente i giorni in più hanno portato alla Virtus a ragionare, a riposare e a riguardare determinate cose, e poi comunque c'è stata una gara dove fin dalla palla 2, fin dall'inizio, la Virtus ha messo subito chiaro le cose, e dalla panchina Galbiati, quando si girava, aveva un 2003, non aveva poi chissà che risposte. Detto che comunque la differenza anche al completo tra le due squadre, secondo me, è importante, e se ti mancano appunto dei giocatori così fondamentali, come può essere Hub, come può essere Udom, come può essere appunto Doughton-Holmes, per Trento diventa complicatissimo, ed è stata così poi la partita. È stata una partita complicata, è stata una partita per loro dove non ci sono state anche tante risposte appunto sull'ambito offensivo, con tanti errori anche al tiro, con una Virtus che si è presa l'area e poi a un certo punto Trento aveva pure paura di tirare dentro l'area, e dove appunto la Virtus ha creato le condizioni per creare questo vantaggio importante, e poi dopo di conseguenza è venuto fuori una Trento che ha detto: mancano dei giocatori, sappiamo che questa partita per noi conta, non dico poco, ma conta relativamente, non facciamoci male. E quindi loro di conseguenza si sono messi, non dico nelle condizioni di fare in modo di cercare di perdere in maniera più onorevole, che non ce l'hanno neanche fatta, perché comunque meno 47 o meno 47, però sì, anche le parole di Galbiati finita la partita sono state quelle: chiediamo scusa, ed è stata una giornata storta, come può capitare, però diciamo che la giornata storta per loro è stata una giornata che non ha portato nessun risultato grave, quindi per loro può anche andar bene così.
Dave,
Dimmi.
Guarda chi c'è. Anzi, no, scusami. Senti chi c'è.
Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, chiedo scusa, ma giornata impegnativa, come si suol dire. Buonasera a tutti.
È bel tempo, sono tutti fuori. Li salutiamo, quelli che ci ascoltano.
Salutiamo da dentro quelli che sono fuori.
E qui niente, si parlava un po' del fatto che Dave era incredulo che nella partita di ieri sera nessun record sia stato infranto.
Io sono un po' deluso obiettivamente, perché ci avevo fatto un po' l'acquolina, no, alla fine della partita, insomma, la Virtus che aveva segnato tantissimi punti nei primi tre quarti, quindi dai, qualche record, poi Dave ce li ha mandati tutti in sequel durante la partita.
Ma
me l'auguravo, infatti possiamo definirla una partita molto deludente, proprio per questo motivo, perché non è stato battuto
per questo motivo.
No, devo dire che mi ha divertito, non so se ne avete già parlato, mi ha divertito molto anche e mi ha convinto la conferenza stampa post partita di coach Galbiati, perché insomma è stata, al di là dell'essere stata divertente, perché ha raccontato in poche parole come la sua squadra di fatto non sia entrata sul campo alla Segafredo Arena.
Lui è di una simpatia sempre.
Sì, secondo me è riuscito anche con appunto parole simpatiche però a descrivere quello che la sua squadra non deve fare. Comunque un Trento che ci ricordiamo ha fatto benissimo nella prima parte di stagione, anche in Europa rispetto agli anni scorsi.
È vero.
Poi un po' crollata, vuoi per le assenze, vuoi anche per forse una preparazione che era partita a busso all'inizio e quindi nel tempo si è un po' persa. Però una cosa che non deve fare Trento, che affronterà Milano, no, nella serie playoff.
Guardate,
nel primo turno.
Io la metto un po', adesso passatemi il termine, la licenza. E
non dire quella parola che adesso si scatena.
Non abbiate paura.
No, perché abbiamo con te la quota esatta di licenze
20%.
Cada uno, sì.
Cada uno.
E
adesso.
Sì, va bene. E guarda, vabbè, lasciamo stare, glissiamo l'argomento. Ne parleremo più avanti, quando saremo tutti più tranquilli.
Esatto.
Dicevo, Trento, secondo me in stagione ha patito un po' di quella che io quest'anno in specifico definirei la sindrome di Cremona.
Attenzione.
Nel senso che di Cremona, perché Cremona l'ha fatto in maniera molto più accentuato rispetto a Trento. Però cosa significa questo? Entrambe le squadre hanno pescato dal mercato estivo un giocatore clamoroso per la Serie A, rispettivamente Marcus Zegarowski e Prentice Hubb. Entrambi i giocatori verso Natale si sono infortunati, sono tornati e sono tornati come l'ombra di loro stessi. Zegarowski a Cremona è passato da 18,5 di media a 6. Ok? Hubb anche lì alterna partite disastrose, era una macchina da doppia doppia.
Vero.
Adesso alterna partite disastrose a partite tutto sommato
Hubb a stanza buona. Sono arrivato apposta, ragazzi. Mi avete chiamato, io sono arrivato.
Però il problema di queste due squadre è questo: giocatori che non si sono mai ripresi. Non so, magari è anche una cosa psicologica, capito? Magari fisicamente sono perfetti, non alludo a nulla di questo tipo. Però sono giocatori che dopo l'infortunio non sono più tornati quelli di prima, anche perché gli infortuni non sono stati brevissimi e le squadre hanno imparato anche ad adattarsi. Le loro squadre hanno imparato anche ad adattarsi a giocare senza di loro, che erano i due play guardia titolati a dirigere il campo.
E poi
ti dico solo Baldwin stesso quando è arrivato non era in forma e partiva dalla panca con Hubb titolare. Con Hubb fuori, Baldwin è diventato titolare e al ritorno questo equilibrio dopo è stato un po' complesso da gestire.
Ah, in più poi ovviamente più passano le partite, più ovviamente i fogli degli scout, degli avversari si aggiornano e quindi di conseguenza imparano a conoscerti sempre di più. E poi se ti fai male e poi riprendi e sai che le tue certezze sono determinate cose, se poi te le marcano anche fisicamente non riesci ad avere la tua opzione B e quindi di conseguenza si può anche spiegare come questi due giocatori che avevano fatto un'ottima parte, ottima, poi hanno avuto difficoltà.
Allora, vi ho un po' ascoltati venendo in qua, devo essere sincero. E ho sentito che avete parlato giustamente anche di una partita dove comunque anche in rotazione erano presenti dei giocatori che magari nei playoff non vedremo molto spesso, a meno che forse nel primo turno contro Tortona. La partita di Jordan Mickey, un po' so che ne avete parlato, ma un po' più nel dettaglio, ieri è stata comunque positiva anche dal perimetro. Vi chiedo se secondo voi la prestazione di ieri, al netto anche della forza dell'avversario, può essere propedeutica a un suo impiego un po' più maggiore rispetto a quello che ci si poteva aspettare prima appunto della serata di ieri nei playoff, oppure un giocatore che, come dicevamo noi nelle scorse puntate, diciamo che parte dietro, no, nelle rotazioni.
Ma lo speriamo, anzi, però ben venga con una prestazione del genere, che lui si toglie via un po' di ruggine di quella che aveva nelle ultime partite.
Però, per dire, ieri ha fatto 4 su 4 da 3, no?
Ok.
Quanti punti ha fatto in totale?
12.
Perfetto. Però è il centro, capite cosa intendo?
Lo so, cioè, però difensivamente, quando era in campo, Tortona ha fatto un po' fatica a entrare in area. Tortona 30 ha fatto un po' fatica a entrare in area.
Sì,
poi
però
ovvio che era quella Trento con queste assenze, col fatto che c'erano dei 2003 in panchina.
Sì, anche con le presenze, Trento non è forte sui centri.
Sì, no, è vero.
Capito?
Sì, sì, infatti tutti sono rimasti un po' nel vedere, che io di solito lo vedevo pochissimo fare, un Biliga che puntava il ferro e andava a concludere,
sì, cioè,
cosa
me
che di solito non lo vedi fare, di solito lo vedi ricevere su un taglio, non che lui porti la palla verso il canestro, ecco.
Secondo me qualche segnale confortante di Michi c'è stato, ma non nella partita di ieri, magari in qualche partita precedente, poi vedremo, perché come dicevamo prima che ci hai sentito, è difficile dire no a Dunston nei playoff.
Ah, chiaramente. A meno che non stia male lui, ma che ovviamente non ce lo auguriamo, o che abbia comunque bisogno di riposare magari a metà di una serie, però
sì,
è chiaramente il giocatore del quale non puoi privarti.
Ma anche solo a livello psicologico, cioè dici non posso lasciare lui fuori, cioè metti che perdo. Cioè, hai capito? Dunston è il leader tecnico della difesa.
Certo,
insieme a Faiola.
Con i suoi limiti, perché
e Hackett, scusate, ma se no dopo.
Con i suoi limiti che ha dimostrato in questa parte di stagione in Virtus, io attualmente non ti direi tolgo Zizic e metto Michi nelle rotazioni.
No, neanche
perché
io.
Comunque è un giocatore che ha delle caratteristiche tutte sue, no? Quindi può essere un'arma che comunque nella Virtus tu non hai.
E
anche
poi
a
un
livello
investimento, quindi a quel punto, certo, lì devi battere il ferro finché è caldo. Alla fine
è caldissimo, da quel punto di vista è caldissimo, guarda.
No, guarda, ti dico, credo che inizialmente, e probabilmente sarà così, il giocatore che probabilmente non vedremo mai nei 12 è Lomash. Lomash, secondo me, farà fatica a entrare nei 12. Dopo sarà una sfida tra, secondo me, Dobrić e Miki, quale sarà di due giocatori quello che uscirà e entrerà tra i 12.
Sì.
E sarà anche a seconda dell'avversario.
Mi viene da dire che ci auguriamo che sia così, perché vuol dire che gli altri sono tutti interi.
Sì, esatto. Toccatevi quello che dovete toccare.
Nessuno vi vede. Quindi, insomma, c'è anche quella questione lì. Poi, chiaro, il fatto di avere più partite in casa sicure,
esatto,
comunque ti aiuta, meno viaggi, meno stanchezze, meno cose. Quindi
ieri parlavamo nel post partita della griglia playoff,
sì.
Ho sentito che avete fatto dei commenti anche su altre squadre. Siete interessati anche voi all'abbinamento Reggio Venezia?
È gustosa,
perché è quello più equilibrato, nettamente più equilibrato degli altri.
Sì,
secondo me.
Sì. Adesso fare i pronostici non è il mio forte, però è una partita che si presentano sulla carta, una Venezia che l'ho definita in prepartita con Ale Torri, aveva la sindrome di Aldo Giovanni e Giacomo prima di questa partita, non poteva scendere neanche salire, era quarta sempre quarta era.
Questa devo dire è gold,
ecco. E però sono in una parte di stagione un po' complicata, con anche delle voci esterne dove un allenatore c'è, non c'è l'anno prossimo, cosmentite addirittura sul loro sito ufficiale. E dall'altra parte invece c'è una Reggio Emilia che fa la parte della formichina e si presenterà in questa gara non con la pressione di dover vincere per forza, ma di mettere in difficoltà una squadra appunto come quella di Venezia, che delle certezze non è stato il loro punto di forza questa stagione.
Di fatto deve trovare una sporgenza a forma di zoccolo di gnu.
Esatto,
per chiudere la citazione.
Esatto.
Allora, tra un po' andiamo in pubblicità, poi non so se avete anche già affrontato il tema femminile, se no lo facciamo nella prossima parte di trasmissione, perché comunque va data una chiosa.
È un po' una ferita.
Lo so, sì, però esatto. Va data una chiosa anche poi,
diciamo,
perché appunto
abbiamo
finita la stagione. Ok, grazie mille, vi ringrazio, torneremo appunto con i vostri messaggi al 366-402-4022 e come sempre poi ci avvicineremo a quelle che sono le prossime partite, anche se poi l'avversaria è una unica, che è Tortona, ma ne parleremo magari più ampiamente. A tra poco.
Playoff Lega Basket. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus.
Rimbalzo Virtus, Lundberg dall'altra parte. Si va da Zizic, consegnato per Belinelli, palleggio, arresto, tiro e tripla. A segno per Marco Belinelli.
Sabato alle 20:45 in diretta dalla Segafredo Arena. Segafredo Bologna, Bertram Tortona. Gara 1, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Vuoi demolire in sicurezza? Chiama l'EMIR, demolizioni industriali e gestione rifiuti. Smantelliamo capannoni in ferro, impianti industriali, macchinari ed attrezzature ingombranti, linee di lavorazione e produzione, silos e cisterne. Demolizione tradizionale con escavatori e pinze che mordono il ferro. Gestiamo tutti i rifiuti speciali e i rottami ferrosi e metallici. Da 50 anni, l'EMIR, a Savignano sul Panaro, Modena.
Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
Officina Pasquale Giuseppe, tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, anche su auto di ogni marca e modello. Centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole.
Proprio quello che cercavo.
Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna. Info allo 051 44 32 35.
Se le macchine potessero parlare, chissà cosa direbbero.
È facile, direbbero: portami da Sassomet che voglio rilassarmi e farmi coccolare.
Sassomet, distributore di benzine, metano e GPL, centro revisioni auto, autolavaggio self e servito, autofficina, revisione bombole GPL e metano e centro gomme.
Novità, Sassomet è anche vendita auto usate, selezionate e garantite.
Sassomet, in via Margotti, laterale di via del lavoro a Casalecchio di Reno.
Sassomet, e la tua auto è in business class.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Black and White, la Virtus alla radio.
Eccoci tornati in diretta, Alessandro Iannacci, Gabriele Platania e Dave Trebbi insieme a voi. Mi piace dire Dave Trebbi, quindi non dico mai il tuo nome intero, perché in realtà è il tuo nome d'arte questo.
Nome d'arte,
ma l'avete storpiato.
Vai Dave, lo so, va bene.
Cioè io, quest'uomo qui di fronte a me, e che uomo, l'ho conosciuto su Twitter praticamente, sotto il nome di Dave Trebbi col V doppio, e quindi è inutile che cerchi.
Va bene,
la mia croce, ragazzi.
Va bene, la tua croce.
Dawe forever.
Oh, Davide non c'era, quindi ho dovuto trovare per altre robe.
Hai dovuto trovare un'altra soluzione. Non hai messo 87, no, 61, no, 42.
No,
okay.
No.
Vabbè,
no.
Al di là di questo excursus,
non spoilerare la sua data di nascita. Dopo
io non la so, non so la mia quasi. Quindi figurati adesso.
Ma secondo me è un coetaneo del Bailey.
Però ci può stare.
E di Dunston.
Ci può stare. 366-402-4022, i vostri sms, WhatsApp e poi tante altre altre tematiche sul mondo Virtus che abbiamo già approfondito nella prima parte di trasmissione. Chiaramente il commento è andato su quella che è stata la vittoria nettissima della Virtus di ieri contro Trento, senza però riuscire a mettere le mani su un record storico, ma questo era più che altro una ciliegina sulla torta in una serata veramente molto bella.
Lo dicevo, per un momento ho detto questa sera arriviamo a 130.
Certo, invece non ce l'abbiamo. 130 è come un noto meme.
Vabbè, mi sono fermato.
A parte questo, dobbiamo invece adesso aprire una parentesi su quella che è stata la insomma l'andamento e la fine negativa della stagione della Virtus femminile contro Ragusa. Una prima gara della serie a 3 molto negativa alla Segafredo Arena, poi c'era stata quella vittoria quasi di 30 punti che di fatto aveva un po' illuso tutti, no Dave, del fatto che la Segafredo femminile potesse in qualche modo dire ok, adesso abbiamo messo le mani sulla serie, venite a casa nostra, vi facciamo vedere. E invece fin da subito c'è stato un momento veramente di grandissima difficoltà, se non sbaglio sotto 22-2, quindi sì, 20 punti sì, di distacco sì, proprio nelle primissime fasi della partita, un distacco che sì, la Segafredo ha provato a recuperare, poi nel terzo quarto è ricrollata e di fatto non c'è stata la possibilità di avanzare.
Ragusa indigesta, perché anche in Coppa Italia la Virtus è uscita con Ragusa, quindi è una squadra di conseguenza che si accoppierà male la squadra.
Dente avvelenatissimo dell'ex.
Esatto. Lino Lardo, ricordiamo, allenatore di Ragusa.
Tra l'altro ex anche della maschile.
Ex anche della maschile, vero, esatto, quindi doppio in questo caso. Cosa posso dire? Bisogna salvare i cocci, cercare di mettere un buono scotch e poi di conseguenza partire l'anno prossimo con vediamo, probabilmente non faremo neanche l'Eurolega, perché stando gli ultimi regolamenti chi va in finale scudetto, le ultime due finaliste vanno in Eurolega e quindi di conseguenza vedremo un po' quale sarà la coppa, quale sarà la situazione, l'epilogo, e credo che bisogna fare delle analisi soprattutto anche sulla panchina di questa squadra, perché più volte è stata la panchina quella che non ha dato risposte importanti e ha lasciato troppo tutto in mano alle titolari, che avevano iniziato molto bene, però diciamo che sì, bisogna fare delle valutazioni importanti, perché questa squadra, per come era stata costruita, anche per le ambizioni, doveva almeno arrivare in semifinale, non uscire prima. Stessa identica cosa anche in Coppa Italia. Iniziano a essere due macchie importanti e bisogna fare delle valutazioni.
In una stagione che era iniziata molto bene.
Con
il primo trofeo. A questo punto hai parlato di cambiamenti, di valutazioni nuove. Mi pare di poter pensare che lo staff tecnico non sarà lo stesso l'anno prossimo.
Sì, credo di sì, ci sono state molte incongruenze su alcune scelte, alcune cose che ho capito poco e sì, bisogna toccare un po' tutto, perché il fallimento è totale, il fallimento è della gestione tecnica, di alcune giocatrici che non hanno reso quanto dovevano e quindi di conseguenza è un problema un po' totale.
Andiamo invece, torniamo sulla maschile, andiamo con alcuni messaggi che sono arrivati partendo da questo audio di Marco che salutiamo, vai.
Buonasera, sono Marco. Beh, io ieri sera l'unico momento in cui sono stato preoccupato, a parte quando ho visto Polonara uscire per la botta di Forrai, è stato sempre con Forrai, tira la bomba, la sbaglia e non ho capito, Cordignier ha dato un tocco che sembrava volesse fare il tap-in.
Nel
proprio canestro, che ci siamo guardati e ho detto ma che cosa sta facendo, poi abbiamo preso l'imbalzo e siamo andati via tranquilli.
Sì, lì è stato molto rischiato, però vabbè, non è che sarebbe cambiata la partita.
Si puntava al record, ci cercavi in qualche maniera di fare comunque un record.
Beh, no, peccato, alle volte quando il primo canestro non era riuscito, magari qualcosa così, dopo non ti interessa più qual è il canestro. L'importante è riprendere confidenza.
Esatto.
Nel recente passato, poi Anna dice che mi accanisco, ma nel recente passato il leader degli autocanestri, Mam Jaité, ci ha insegnato
Ma sarà capitato una o due volte, dai, non essere così incisivo.
Diciamo, ma sarà capitato due o tre volte in due anni. Che comunque,
sì, è un dato abbastanza netto, sì. È stato un episodio anche quello, insieme poi al colpo di preso da Achille Polonara, soprattutto quello mi ha fatto un po' impensierire perché era lì davanti, ma mi aveva fatto impensierire all'inizio perché pensavo fosse il naso, ma da come è caduto in realtà.
A me sembra
poi
un dittone nell'occhio.
Sì, dopo rivedendolo è stato quello, però nulla di particolarmente.
Io ieri ero in postazione radio col nostro Darione e quindi era proprio lì davanti a noi. Sì. Non era sembrato un contatto così, un contatto un po' sfortunato, perché
fastidio,
però non era chissà che trauma, quindi alla fine noi lì davanti non avevamo avuto troppa preoccupazione, come invece è capitato in passato, anche qui andiamo a rimestare il passato, non so se vi ricordate, tipo in gara 1 di una finale scudetto, non mi ricordo quale, Teodosic secondo pallone che prende storta alla caviglia.
Decisamente, se lo ricordiamo
lì,
tutto.
Lì erano ansie diverse, ecco, diciamo così.
Ansie, lì mezzo palazzo è morto sul colpo.
Miros aveva quello, perché successe anche, se non sbaglio, a Reggio Emilia, che tutti ci spaventavano. Reggio Emilia era l'Unipol Arena, esatto, in casa di Reggio Emilia, che tutti ci spaventammo tantissimo, che lo portarono fuori a braccio. Poi in realtà credo che
però,
in quell'occasione non
è
fosse
vero,
nulla di particolarmente
però mi ricordo
grave.
Poi la stoppata appena rientrato, sudatome, che ovazione,
tra l'altro da di fianco.
Esatto.
E aveva anche il tirarsi il dito, questo è un altro grande gesto del nostro Milos. Allora, Tortona ai playoff, è una squadra che abbiamo già affrontato, ovviamente, che non ha mai dato particolari problemi alla Virtus, al di là poi dei risultati anche dal punto di vista del gioco. Dave, che cosa può portare in più questa Tortona nei playoff che ad un certo punto della stagione sembravano non raggiungibili comunque per la squadra ex di Ramondino, adesso allenata da De Raffaele?
Innanzitutto la loro scelta di salutare un attore che comunque è nella storia di Tortona, che è Ramondino, è stata una scelta coraggiosa. Loro con Ramondino arrivano per la prima volta nella loro storia a fare il doppio turno, a partecipare a una Coppa Europea, e quindi di conseguenza salutare un attore che ti ha portato in questo status è stata una prova di coraggiosa, perché di solito cerchi di, con la meritocrazia e quello che ti ha portato dove sei, di dargli un'altra chance. Invece è stata una mossa, inizialmente si erano create un po' delle dinamiche per far sì che questa cosa potesse essere presa in considerazione, poi l'hanno fatta davvero. E hanno preso poi un signor sostituto, perché De Raffaele, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro con la materia.
Soprattutto per quel livello lì,
per quel livello, esatto. Quindi arriva una squadra che è in una fase zero, in una situazione completamente fase zero. È riuscita a pescare tramite un prestito da Milano Kamagate, che secondo me è un ottimo giocatore che ha potenziale.
Di chi è Kamagate?
Di Milano.
No, in NBA.
Denver.
Ok,
Denver. E infatti l'anno scorso
l'avevano dato a Milano proprio per farlo crescere.
Ha fatto la Summer League da loro e poi dopo è andata a Milano. Però sì, è di proprietà di Denver, infatti probabilmente farà la Summer League ancora con loro, come fanno sempre per valutare come da un
perché
anno all'altro.
È giovane, ma non è giovanissimissimo.
Adesso non mi ricordo, penso che abbia 22-23 anni.
No, vabbè, allora ci sta.
Quindi sì.
Fisico importante, può crescere bene.
No, infatti è stata una scelta insomma particolare quella di Milano, di prendere un giocatore del genere. Secondo me gli hanno messo subito troppe pressioni, doveva essere il cambio del lungo e aspettare, come tutti i giovani che hanno degli alti e dei bassi, però come ben sappiamo,
allora, e se i giovani a Milano non giocano non va bene, e se giocano non va bene, allora ditelo,
che ti devo dire, è così, e quindi di conseguenza secondo me lui ha fatto bene a prendere questo contesto, però doveva andare subito in prestito, non doveva rimanere a Milano, secondo me. E quest'anno questo mezzo anno, definiamolo così, a Tortona, secondo me è stato un anno positivo per lui, per la crescita. Innanzitutto perché per la diciamo seconda volta, però è la prima volta che esce da lì, dal suo comfort, ovvero dalla Francia, e arriva appunto in un'altra squadra, sto giro con un ruolo un po' migliore. Però sì, ecco, il fatto che manca Severini, come ho detto anche prima, posso anche vedere Kamagate in campo col doppio lungo. Potrebbe essere una scelta, perché l'assenza di Severini porta Tortona a non avere dei quattro di ruolo. Quindi potremmo vedere lui, potremmo vedere, come dicevo prima, anche Wims
nel
ruolo
fuori,
di quattro.
Lui è fuori.
Si sta operando. Quindi adesso fuori. Attendiamo comunicato per quanto ne dovrà avere di recupero.
Ecco il messaggio che aspettavi. Tac. Ciao, avete già parlato della questione Eurolega 24-25? Dice Max.
Allora, hai 7 minuti, te li puoi prendere tutti quanti da qui alla fine della puntata.
Tra 7 minuti era l'indovinello della vita.
Esatto, prego.
Ragazzi, è veramente palla di cristallo.
Posso? Scusa, non essere così. Vado io un attimo.
Sì,
più
sì,
a...
sì, esatto.
Sì, ti sollevo da questo gravoso incarico. Allora, di per sé, quello che è stato detto sui giornali da parte del CEO, dal CEO di Euroleague, è la verità.
È vero.
Nel senso, le 5 squadre con licenza da anno singolo, inclusa Berlino, hanno tutte al momento la stessa percentuale di probabilità di partecipare all'Eurolega dell'anno prossimo, quindi un quinto, 20%.
È vero.
D'accordo, e questo è un fatto. C'è anche da dire però che tanti possono essere i criteri che vanno in questa direzione. Adesso, secondo me, parere mio personale, la classifica conta, da un lato.
Vero.
E la Virtus è arrivata sopra Partizan, sopra Stella Rossa, sopra Alba Berlino,
e Valencia.
Sopra Valencia, e basta. Non ce ne sono altre, quindi questi siamo. Se non avesse fatto i playoff in questo mix, se non dico male, ci sarebbe anche il Monaco.
È vero.
Che invece, essendo andata ai playoff, continua a rinnovare automaticamente,
esatto,
la sua licenza. La nostra non funziona così, la sua funziona così perché è una licenza precedente da vincitore di Eurocup. Cioè,
sì, entra nel paragrafo di partecipare per meriti,
sì,
sportivi, cosa che è una rarità vedendo un po' il discorso d'Eurolega.
Sì, sì, sì.
Però
la,
diciamo
che comunque
che...
è un concetto che puoi rimescolare,
esatto,
perché in base,
esatto,
alla stagione una partita,
esatto,
vinta è merito sportivo.
Esatto.
L'ascoltatore ci chiede la Svel credo abbia ancora
un altro anno di licenza.
Ha ancora la licenza, quindi è dentro certamente. Ora il discorso è: chi tra questi scenderà? Non lo so. C'è chi dice l'Alba Berlino perché sono anni che fa squadre un po' in difficoltà, c'è chi dice Valencia.
Però si presentano con un,
sì,
documento firmato da Bertomeu,
sì,
ex CEO di Eurolega,
esatto,
dicendo noi abbiamo firmato anche per l'anno prossimo.
Che allora dici a cosa servono le licenze?
Perché ma questo
però per una folta platea, la principale candidata è Valencia.
Aspetta,
No.
Voglio migliorare il,
vai,
fatto che sia Valencia.
Sì.
Ma secondo voi, un CEO che parla ad AS, un giornale spagnolo, che lo leggono,
certo,
tantissimi spagnoli, può dire che Valencia è fuori?
Beh, sicuramente ha parlato praticamente solo di Valencia,
ma...
e faranno il Palazzo Nuovo,
sì,
ed è una,
cioè,
squadra che,
esatto,
avrà un grandissimo futuro,
esatto,
in Eurolega.
Esatto,
ma io al posto suo avrei detto le stesse
ma
cose.
Ma sì,
certo.
È brutto da dire, ma è politichese,
ma certo,
è politichese.
Certo. Il discorso cosa rischia di pagare Valencia, oltre al fatto di non essere arrivata ai play-in, cioè di essere rimasta indietro in classifica, paga il fatto che di spagnole ce n'è una quantità esorbitante.
Esatto, e ci,
sì,
sarebbe un'altra regola nel famoso PDF da 327 pagine che ogni tanto provo a vedere, ma...
Perché tu sei a memoria.
No, infatti ogni volta poi lo guardo e dico no.
Beh, io ho rischiato però.
che non ci dovrebbero essere più di 5 squadre per nazione.
Quindi ci starebbero ancora dentro, però comunque il discorso è quello. Cioè, tra l'altro ricordiamoci che Valencia quest'anno era dentro in quanto...
Gran Canaria ha detto.
Gran Canaria ha rifiutato,
esatto,
per ragioni,
esatto,
prettamente economiche.
Esatto.
Quindi probabilmente di queste non ce ne sarà una sola, comunque, per far spazio a Parigi. La presenza di Parigi potrebbe rendere più traballante, ipoteticamente, la permanenza della Svel, qualora, cioè nel momento in cui scadrà
la licenza. Ma infatti, parlando con i secoli, ma la mia impressione è che se la Svel avesse una licenza che gli scade quest'anno, sarebbe stata prima.
Sì,
ciao, arrivederci.
Aggiungo, sperando di non dire inesattezze, nel caso sarete clementi con me, che se Monaco non avesse fatto i playoff, probabilmente ci sarebbe stata un'altra di queste squadre nel mix a cedere il posto per una possibile wild card alla seconda arrivata in Eurocup, perché il regolamento in teoria lo prevede.
È vero, è vero, è vero.
Questo posto diciamo delle licenze per chi è in Eurocup viene meno, cioè c'è una licenza sola per la vincitrice,
esatto,
finché la precedente, che in questo caso rimane Monaco, continua a qualificarsi ai playoff e quindi a guadagnarsi il posto,
esatto,
nella stagione successiva.
Sì, aveva in quel caso lì chance il Beşiktaş, che fu il Beşiktaş la finalista di Eurocup.
Eh sì, o in qualche modo Londra, perché tanto voglio tirarla su, quindi in qualche modo Londra,
esatto,
magari,
esatto,
ci avrebbero anche pensato.
Ma possiamo
ancora
chiudere,
no,
l'argomento, appuntamento alla prossima puntata,
esatto,
di Eurolega,
sì,
perché cambia in continuazione. Possiamo dire semplicemente che la votazione è per i primi di giugno.
Ecco, possiamo dire, diciamo così, noi non possiamo garantirvi che la Virtus sarà in Eurolega, però tra tutte le squadre che abbiamo detto è quella col miglior piazzamento,
esatto,
ed è la seconda squadra, seconda,
esatto,
di una nazione,
esatto,
quindi diciamo che ci sono vari criteri che ci possono fare passare un po' di ottimismo.
Tra l'altro questa è arrivata anche prima della squadra della
licenza,
stessa nazione,
sì, esatto, di quelle,
esatto,
che voteranno,
esattamente,
davanti, esatto,
esattamente. Bene, allora noi siamo in chiusura, vi ringraziamo di averci seguito anche in questa puntata un po' particolare per Manini in
al
regia.
Al volo prima di chiudere, oggi è uscito già comunicato ufficiale Virtus per la biglietteria dei playoff,
vero?
Eccoci, quindi andiamo tutti sul sito della Virtus per vedere questo comunicato e per informarci, per essere presenti in tanti sabato per gara 1 contro Tortona. Grazie a Dave Trebbi.
Grazie a voi.
Un saluto al nostro Gabriele Platania, anche un applauso perché ha gestito ottimamente la regia.
Ecco, e adesso ovviamente
implode il computer, però va bene,
esatto,
lo stesso.
All'ultimo andrà in replica,
esatto,
la puntata, ve la cuccate di nuovo.
Un saluto anche da Alessandro Iannacci, ci sentiamo sabato per il match e poi ovviamente lunedì prossimo per Black and White, puntata speciale in presenza alla Segafredo Arena per gara 2. Ciao a tutti.
Playoff Lega Basket. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus.
Rimbalzo Virtus, Lundberg dall'altra parte. Si va da Zizic, consegnato per Belinelli, palleggio, arresto, tiro e tripla. A segno per Marco Belinelli.
Sabato alle 20:45 in diretta dalla Segafredo Arena. Segafredo Bologna, Bertram Tortona. Gara 1, presentato da
Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.